Capitolo 2. Lo spettacolo di quel morto, steso sul piancito di mattoni porosi e sgretolati in quella stanza buia che la lampadina accesa al soffitto illuminava d'una luce smorta e polverosa, non era davvero bello. De Vincenzi, spalancata la porta e girato l'interruttore, diede addietro di un passo. Sani e Cruni, che lo seguivano, urtati da lui, indietreggiarono alla loro volta e dovettero scendere d'un gradino per non cadere, tanto il ballatoio era stretto. A termine della ripida scala di legno, davanti a quella porta giallastra, che recava stampigliato in nero, enorme come un numero di tombola di villaggio, il numero 48. Era l'ultima camera dell'albergo, sotto i tetti. Dietro di essi, e per la scala male illuminata, si teneva il gruppo dell'albergatore, del cameriere Lercio, di qualche ospite. Dietro ancora, a sbarrare il passo, gli agenti del pattuglione e quelli venuti col commissario capo della squadra mobile di San Fedele. Nello sgabuzzino del portiere, che era poi anche ufficio e cassa, sul tavolo, tra i registri e le chiavi delle camere, era seduto il commissario Bianchi. E poiché lo sgabuzzino era stato costruito in un angolo dell'atrio, là dove la volta s'abbassava, lui, con quella sua persona gigantesca, toccava quasi col capo una delle travi. Aspettava. Tra poco se ne sarebbe andato. Avevano chiamato lui, naturalmente, come reggente, il commissario di Porta Garibaldi, perché quel malfamato albergo dello Specchio d'Oro stava in via Anfiteatro. Ma oramai era arrivato il commissario della squadra mobile e i fastidi per Bianchi erano finiti. Un assassinio volgare, in fondo, in un luogo di teppa e di delinquenza, ma pur sempre noie. Raderle al suolo avrebbero dovuto tutte quelle casupole e casacce lebrose di via Anfiteatro, raduno di peripatetiche e di ladri, di ricettatori e di mezzane. In alto, De Vincenzi aveva vinto la prima repugnanza. Quel cadavere era orribile, in pigiama da notte, coi piedi nudi all'aria, aveva il ventre aperto da un fianco all'altro, e tutt'attorno il sangue aveva formato lago. Cominciava a coagularsi e ad annerirsi. La stanza, la solita stanzaccia squallida di quegli alberghi di infimo ordine, non presentava traccia di lotta. Il letto era disfatto e le lenzuola giacevano ripiegate, come se l'uomo ne fosse disceso tranquillamente. Certo, non lo avevano aggredito mentre dormiva e non lo avevano strappato giù a forza. Gli abiti e la biancheria, che s'era tolti per coricarsi, giacevano piegati con cura sulla seggiola, accanto al letto. In mezzo alla stanza, presso al cadavere, un'altra seggiola. Vi si era seduto? Ma perché a piedi nudi? Il commissario si guardò attorno e vide le pantofole, una da una parte e una dall'altra, quasi sotto al cassettone. Gli erano state tolte dopo morto, o gli erano cadute e l'assassino le aveva fatte schizzar lontano. E non c'era altro. Il letto, due seggiole, il cassettone con lo specchio e di fianco alla finestra, mezzo nascosto dalla tenda di percalle a fiorami, lurida e a sbrendoli, il catino sul treppiedi di ferro e la brocca. Una valigia gialla aperta sul cassettone e si vedeva l'argento degli oggetti di toiletta messi in fila. Una valigia di lusso. Anche la biancheria dello scannato era di lusso. La faccia del morto però appariva volgare, volto pieno, naso potente, diritto, carnoso, due baffettini castani, come i capelli, che avevano la riga da un lato e si ripiegavano in un ciuffettino pretenzioso. Gli occhi spalancati non dicevano nulla. Terrorizzanti, sicuro, come tutti gli occhi spalancati di un cadavere, ma non esprimevano sorpresa, meraviglia, paura, nulla. Traslucidi, opachi, sembravano quelli di un pesce morto ed erano semmai impressionanti appunto per quella loro atonia senza luce. «Chiamami l'albergatore». Cruni s'avviò. «Manda un agente a cercare il medico e telefona tu stesso per sentire se dal gabinetto di polizia scientifica possono far venire subito il fotografo e gli esperti». «A quest'ora?» fece Sani. «È quasi mezzanotte». Prova lo stesso.
Cruni,
di che si tratta di un caso grave. Sani guardò il suo capo con meraviglia contenuta. Un caso grave quello? Grave, certo, per quel disgraziato che avevano conciato a quel modo, ma non si trattava poi di un qualsiasi delitto di teppa. Cruni era uscito. Si sentirono voci per le scale, poi un passo che saliva, facendo scricchiolare i gradini di legno. L'albergatore comparve nel riquadro della porta. «Il registro!» ordinò il commissario con voce fredda. L'uomo alzò le spalle. «Il suo collega giù lo ha già consultato. È in regola, sa? Non sono mica così bestia da non prendere il nome di chi entra. Portami il registro!» L'uomo ingozzò una maledizione e scomparve. Nella stanza, davanti a quel cadavere dissanguato, i due rimasti tacevano. Sani pensava che il commissario, certo impressionato dall'atrocità del delitto, doveva aver perduto un po' della sua freddezza abituale. Quale mistero voleva che ci fosse lì dentro? Tutt'al più, qualche donna di mezzo o un regolamento di conti per la divisione del bottino. De Vincenzi si avvicinò al cassettone e guardò dentro la valigia. S'era messe le mani in tasca e aveva il volto stranamente concentrato. «Ma come hanno fatto a tagliarlo a quel modo?» De Vincenzi sussultò e si volse a fissare il vice commissario. «Qual è la tua idea, Sani?» «Averne una. Per lavorare un uomo a questo modo occorre l'odio, una vendetta.» Ma De Vincenzi non lo ascoltava. Aveva fatto la domanda meccanicamente per il desiderio spontaneo di mostrarsi cortese col suo subalterno, che era poi soprattutto per lui un amico e un compagno. Ma s'era di nuovo assorto a contemplare il volto del morto. La fronte altissima perdeva ogni luce per l'immobilità vitrea e appannata degli occhi. Gli zigomi sporgevano, le gote, irrigidendosi, apparivano gonfie, i baffetti corti, l'arco delle sopracciglia prominente, la linea della mascella che appariva esile per la durezza sporgente degli zigomi indicavano lo straniero. Anche il pigiama di seta, verde e rosso, di taglio e foggio insolito, confermava a prima vista l'ipotesi. Il commissario si avvicinò alla seggiola sulla quale giacevano gli indumenti dell'ucciso e li osservò. Non recavano nome di sarto, cifre, indicazione alcuna. Ogni possibilità di riconoscimento era stata fatta sparire dagli assassini, i quali s'erano preoccupati dei particolari, strappando l'etichetta del sarto dalla giacca e persino i bottoni dei pantaloni, che dovevano recare impresso qualche marchio riconoscibile. Avevano operato con metodo e con perfetta tranquillità, sino al punto di riporre i vestiti piegati sulla seggiola dopo averli ispezionati. E nelle tasche nulla. Tutto era sparito, anche il fazzoletto, il portafogli, il borsellino. Sani seguiva i movimenti di De Vincenzi. «Niente? Niente. Rimane la valigia. Non troveremo nulla neppure lì.» L'albergatore tornava col registro. «Ecco qua, tutto in regola. Il nome dell'assassinato è l'ultimo. È arrivato ieri sera alle 7 e dopo di lui, dammi.» Sapeva benissimo De Vincenzi che dalle 7 di sera alla mezzanotte, che era allora, chissà quante altre persone erano state accolte nell'albergo, che non avevano dato il loro nome e che se ne erano di già andate. Ma quel lurido commercio abituale non lo interessava adesso. Lesse: Gehen Lian Melkon, nato a Talas nel 1888, proveniente da Zurigo. Ha dato il passaporto? Certo, me lo ha mostrato. Ho copiato i dati e gliel'ho restituito. Non è questo che debbo fare? Sorrideva sicuro di sé. Era questo che doveva fare e sul libro aveva messo anche il numero del passaporto e l'indicazione Pass Germanico, rilasciato a Francoforte, numero 8279. Il passaporto era sparito, come il resto. De Vincenzi diede un'altra occhiata al cadavere, poi chiuse il registro e lo porse a Sani. «Telegrafa il nome e il ritratto parlato del morto a Francoforte. Per ora basterà. E adesso, amico mio, a noi due.» Prese l'albergatore per un braccio e lo condusse verso l'angolo estremo della stanza, al di là del letto, presso le tende della finestra. L'uomo sorrideva sempre. De Vincenzi si accorse che se la sua manovra aveva allontanato l'albergatore dal cadavere e lo aveva messo a più diretto contatto con lui, quell'angolo era in un'ombra più spessa che la lampadina con la sua luce rossastra non riusciva a rischiarare. La faccia camusa dell'uomo aveva perduto i rilievi. Soltanto gli occhietti acuti, tra le palpebre gonfie, brillavano di malizioso sarcasmo. Si sentiva che questa volta la tragedia lo lasciava indifferente. Nessun pericolo che c'entrasse. E se nel suo albergo si scannavano le persone, se ne infischiava lui. Mai veduto? Uno straniero? Perché è venuto a farsi fare la pelle proprio allo Specchio d'Oro? Lo sa il demonio? Basta, rispondi soltanto. È arrivato alle 7? Sì, il taxi si è fermato davanti alla porta dell'albergo, che potevano essere le 7. Un cliente in taxi non mi arriva tutti i giorni e io ho guardato l'orologio per ricordarmi l'ora dell'avvenimento. Rideva, scoprendo i denti felini. Veniva dalla stazione? Posso dirle che ha dato 10 lire all'autista e non ha preso il resto. Sì, pressappoco, il prezzo d'una corsa dalla stazione a via Anfiteatro. Che ti ha detto? A me? Niente. Ha cavato il passaporto e me lo ha messo sul tavolo. Ho letto il nome e ho capito che era straniero. Gli avrei dato una camera migliore, perché era ben vestito e aveva da pagare, ma l'albergo era tutto pieno e non avevo che il 48 disponibile. Vedremo poi chi hai nelle altre stanze. Oh! L'uomo alzò le spalle. Un po' di tutto, il solito pattume. Ma si interruppe. Ebbene? Niente. Qualche altro cliente non dei soliti è arrivato ieri. Vedrà lei. Comincia col parlare tu. Una donna, una signora elegante. Anche lei non è una signora, insomma. Ah, è proprio a te è capitata. Già. Straniera? Si direbbe, io lo credo, anzi, ma il nome è italiano. A che numero? 18. Piano? Primo. E questo è il terzo? Sì, e poi il tetto. La signora è ancora qui? Sì, è arrivata ieri mattina. Quasi subito l'ho veduta uscire. È stata fuori fino a tardi nel pomeriggio, poi si è cambiata d'abito ed è uscita di nuovo. Ma poco fa è rientrata e adesso deve trovarsi nella sua camera. L'hai veduta incontrarsi, parlare con quello lì? No, ma lei sa, io sto sempre in basso. Se si sono incontrati e hanno parlato, come faccio a saperlo? Che personale hai nell'albergo? Il cameriere, la cameriera, un facchino e il guardiano notturno. Adesso non ci sono che il guardiano e il cameriere, il quale dorme in albergo. Gli altri vanno via alle 10 di sera per tornare la mattina dopo alle 7. Ecco fatto, esclamò Sani, che si era messo a scrivere col foglio sul cassettone, guardando il cadavere per farne il ritratto parlato. Allora vado. De Vincenzi tornò in centro alla camera. Va pure. Mentre Sani usciva, apparve Cruni. Il medico viene subito. Per fortuna ho trovato al gabinetto scientifico il professore e anche lui arriva col fotografo e con gli altri. È andato lui stesso a prenderli in auto a casa loro. Figurarsi se mancava un sopralluogo il professore. Rimani qui, Cruni. Al medico e agli altri fa fare quel che debbono e che mi aspettino. Io scendo al primo piano, ma non chiamarmi se proprio non scannano qualcuno. Il brigadiere fece una smorfia. Questo qui basta, cavaliere? Tu vieni con me. L'albergatore guardava il cadavere, si scosse. Ah, vengo, commissario. Ma la macchia del sangue dal pavimento non va più via di certo. La camera del macellaio la chiameranno. De Vincenzi sul pianerottolo si fermò. Una sola porta. Tutto il terzo piano consiste in quella camera? Già, era un granaio. Io l'ho fatto diventar camera e ci ho messo il numero 48. Ma le camere dell'albergo sono una ventina in tutto. Il gruppo delle persone sul pianerottolo vasto del secondo piano si aprì per far passare il commissario. C'era qualche brutto ceffo, un paio di donne imbellettate e il cameriere, che pareva un cadavere anche lui, così pallido da sembrar tinto al bianco di zinco, dentro il suo frac verdastro e bisunto. Quando s'accorse che De Vincenzi lo fissava, si mise a tremare. «È stato lui che ha scoperto il morto», disse il padrone. «Lui o il guardiano notturno?» «Lui. Il guardiano era da basso con me. Io stavo per andarmene a letto, quando abbiamo sentito un grido disperato, e poco dopo Casimiro e lui. Il cameriere tremava. Un pezzo d'omaccione rosso e irsuto in maniche di camicia sogghignò. Gli altri risero. Le due donne squittirono, stridule. Doveva essere lo zimbello abituale dei clienti, il povero Casimiro. E poco dopo Casimiro è arrivato, quasi rotolando giù dalle scale. Ce n'è voluto prima che potesse parlare e mi facesse capire che lassù c'era un morto. Io l'ho preso per ammattito, sulle prime. Non volevo crederci. Oh, perché mai dovevano avere ammazzato quel martufo forestiero? E poi non avevo sentito colpi di rivoltella, rumore di lotta, niente. De Vincenzi ascoltava, fissando sempre Casimiro. Scendi in basso e vado ad aspettarmi in portineria. Ti interrogherò dopo. Il disgraziato scese a precipizio. Dite voi altri, gridò il commissario al gruppo degli agenti. Dividetevi un po' per piano ed esaminate i documenti di tutti, camera per camera. Portate nell'atrio i sospetti. Gli agenti si misero al lavoro. Indicami la camera 18. Al primo piano, le ho detto. Scesero le due rampe e De Vincenzi seguì l'albergatore nel corridoio. Le porte si allineavano a destra e a sinistra. In fondo il muro di chiusura. Ma era lungo e sembrava un budello pieno di ombre fumose. Che strana casa. Oh, come faceva ad esserci una sola stanza al terzo piano e almeno 10 stanze per ognuno dei due primi? Lo avrebbe verificato a giorno chiaro. La cosa aveva la sua importanza, perché gli assassini potevano essere scappati dalla finestra della camera 48 in qualche casa vicina. Questa è la camera. La porta col 18 in nero era chiusa. Bussa. L'albergatore bussò e nessuno rispose. La stanza era illuminata. Sul letto c'era una donna in abito di seta rossa, scollato, e dormiva. Scarpine rosse con le punte all'aria aguzze, gambe vestite di seta carnicina, la sottana tirata su oltre le ginocchia, un volto cereo, una gran massa di capelli d'oro giallo. Ma De Vincenzi gridò subito: «Spalanca la finestra!» E lui si lanciò verso il letto, perché aveva veduto sul cuscino, presso il volto dell'addormentata, un grosso batuffolo di cotone, e l'aria della camera era appestata di cloroformio.